prendere con il resto della requisitoria.
Grazie Presidente. Dicevamo, un trattato quindi, credo di aver esaurito con ciò la trattazione degli incaricati della vigilanza del sabato, mi ero riservato di aggiungere qualche cosa su quella che forse con termine un po' ridondante avevo definito la tematica del carabiniere buono. In realtà che cosa si vuol dire con questo? C'è stato uno sforzo da parte del pubblico ministero, non so quanto riuscito, di raggruppare, individuare dei punti comuni nelle deposizioni delle persone offese per poter poi in qualche modo farne un resoconto, sintetizzando evidentemente, e questo è un compito inevitabile per chi debba esaminare 300 deposizioni testimoniali, circa 300. E allora, per completezza, ma anche per dovere ovviamente, perché è così, dobbiamo dire che è risultato dall'analisi delle persone offese del sabato. Poco fa ho detto che il sabato è stata una delle giornate, è stata la giornata peggiore, in cui il trattamento inumano e degradante è stato più incisivo, più pregnante, più vessatorio, in cui la posizione è stata imposta in termini più duri, con frequentissimi episodi di violenza anche fisica, con violenze verbali pesanti, minacce di stupro, eccetera, eccetera. Però bisogna dare atto, bisogna di questo elemento, che è peculiare, direi, della domenica, scusate, del sabato, di quello, o meglio, degli arrestati che sono entrati nella caserma il sabato. E cioè del fatto che parecchi di costoro, poi farò l'elenco, ma parecchi di questi riferiscono di interventi del personale dell'Arma dei Carabinieri, che possiamo più o meno attribuire all'Arma dei Carabinieri perché ce li descrivono come divisa, come aspetto. La divisa dei carabinieri è una delle divise che rimane più impressa anche a chi non sia pratico in materia di divise, magari quella della penitenziaria era più difficile da memorizzare, ci parlavano di guardia di finanza, di divisa grigio-verde, ma la divisa dei carabinieri, insomma, sin da piccoli si capisce chi sono i carabinieri, no? Ecco, quindi dicevo, ce li descrivono sulla base della divisa, sulla base di altri elementi e ci ricordano la presenza, l'intervento di qualche appartenente all'arma che in qualche modo interveniva a favore per migliorare le condizioni degli arrestati, consentendo loro di sedersi e dando loro un po' d'acqua, cioè qualche volta rivolgendo la parola, con qualche parola di incoraggiamento, e comunque poi dando qualcosa da mangiare o da bere, una mezza bottiglia d'acqua, eccetera. Ecco, sono parecchi persone del sabato, arrestati del sabato, riferiscono questa circostanza. È difficile, se non impossibile, a giudizio del pubblico ministero, stabilire se tutti si riferiscano ad un solo episodio, ma più probabilmente no. Non possiamo enucleare quanti siano gli episodi, perché probabilmente parecchie persone riferiscono lo stesso episodio. Comunque sia, probabilmente vi sono stati più interventi in questo senso e non è neanche possibile, io ho detto la tematica del carabiniere buono, non è neanche facile stabilire se vi sia stato uno solo o più di questi interventi, persone che abbiano operato questo intervento. Sembrerebbe anche qui poter capire che ve ne siano stati due o tre individui diversi, due o tre soggetti diversi, perché non viene sempre descritto allo stesso modo il carabiniere buono. Più delle volte viene descritto come un ragazzo molto giovane. In realtà, ahimè, ragazzi molto giovani erano quasi tutti, perché alcuni erano addirittura di leva, mi pare di ricordare, comunque ragazzi davvero giovani, i carabinieri, dico la truppa, e quindi il dato che era un ragazzo molto giovane non ci aiuta a dire se era uno solo o se c'erano più. Ma sembrerebbe, invece c'è qualche descrizione che individua un individuo più maturo, una persona più matura, quindi sembrerebbe poter capire che vi siano stati più interventi da parte di più persone. Addirittura Benetti, la persona offesa Benetti, che ha deposto, non mi ricordo più a quale udienza Benetti, comunque ha ricordato, mi pare, se non ricordo male, due interventi del carabiniere buono a suo favore. Quindi questo è un dato che emerge pacificamente. Che cosa consente questo dato? Bisogna però sul punto essere chiarire. Se noi leggiamo le deposizioni delle persone offese, Vediamo che hanno tutte questa costante, riferiscono di questo intervento che in qualche modo migliora temporaneamente le loro condizioni, riferiscono della possibilità di poter stare seduti, riferiscono della possibilità di avere qualche cosa da bere o in cella con la distribuzione di una mezza bottiglietta d'acqua, oppure accompagnandoli in bagno consentito loro di bere al lavandino, ancora il fotosegnalamento, quindi in quel lavandino, in quel lavabo che esisteva fra i due edifici, riferiscono di qualche parola di incoraggiamento, ma tutte le persone offese, in maniera direi costante, riferiscono altresì che questi momenti, diciamo così, di sosta nella vessazione, ahimè, erano molto brevi, duravano, li hanno quantificati in 5-10 minuti, perché poi subito dopo interveniva qualcun altro che ripristinava la situazione precedente. E questo è un dato di fatto, sicuramente provato dal processo, perché così riferiscono tutti i testimoni. In particolare, per quello che riguarda la posizione, possiamo dire che, se è vero che ci sono stati alcuni interventi di appartenenti all'arma dei carabinieri che hanno consentito di stare seduti, è altrettanto vero che dopo poco, ripeto il tempo che ci indicano i testimoni, 5-10 minuti, interveniva qualcuno a ripristinare la posizione vessatoria. E addirittura abbiamo due persone offese che si ricordano che non solo vi fu un intervento per ripristinare l'obbligo di stare in piedi al muro, ma ci fu addirittura un rimprovero dato al carabiniere buono, diciamo così. Cioè un intervento di qualcuno che obbligava gli arrestati a rimettersi in piedi faccia al muro e rimproverava per la sua iniziativa il carabiniere che aveva assunto questa decisione di farli sedere. Chi ti ha detto di rimetterli così, o qualche espressione del genere. Cito qualche testimonianza delle tante. Allora, riferiscono di aver avuto momenti in cui potevano stare seduti e anche da bere per effetto di un carabiniere De Florio, che ha deposto il 31 marzo del 2006, Grippaudo, 31 marzo del 2006, Flagelli, 11 aprile 2006, Tangari, Manuela, 15 maggio 2006, Alfarano Mauro, 14 marzo 2006, Benetti Claudio, che ricordo, ripeto, due occasioni in cui c'è un intervento positivo dei carabinieri, Bistacchia, ce lo descrive anche il carabiniere che gli dà un po' d'acqua, 10 aprile 2006, Bracchini, 27 febbraio 2006, Caglieri, 27 marzo 2006, Camandona, 9 maggio 2006, Cuccomarino, 24 marzo 2006, Della Corte, 4 aprile 2006, Devoto, 4 aprile 2006, Faverio, 3 aprile 2006, Ferrara, Fornasier, Guidi, Iserani, Massagli, Maffei, Manganaro, Marchiò Milos e Marraffa Manila. Quindi il fatto è sicuramente provato. Se noi però esaminiamo queste testimonianze, dobbiamo constatare che tutti ci quantificano il momento di pausa in termini molto brevi, in termini di minuti e non di più. E poi un'ultima cosa, De Florio, che ha deposto il 31 marzo 2006, e Grippaudo, che depone lo stesso giorno, ci riferiscono appunto questo tema del rimprovero, e cioè il fatto che chi è intervenuto per riportare le persone in posizione vessatoria ha rimproverato l'agente, il carabiniere che aveva assunto questa iniziativa. E questo allora fa capire che forse davvero il carabiniere era un carabiniere giovane che aveva assunto questa iniziativa di sua spontanea, così vedendo la situazione, e in questo senso poi viene richiamato da un superiore dicendo: guarda, non ti prendere più queste iniziative e rimetteli nella stessa posizione in cui sono prima. Che cosa ci consente di dire questo? Ci consente di dire che effettivamente da parte nell'arma dei carabinieri, a differenza, nel senso che dirò in che senso c'è questa differenza, a giudizio del pubblico ministero, vi sono stati alcuni episodi, alcuni interventi da parte di non identificati appartenenti a queste due squadre, a questi due contingenti, a favore degli arrestati, interventi umani. Ci sono stati probabilmente più interventi che sono significativi sotto il profilo dell'aspetto umano, ma che ahimè non hanno inciso sostanzialmente nel trattamento che perché sono stati sempre comunque interventi molto limitati temporalmente. Non hanno inciso nel trattamento che per la giornata di sabato, ahimè, rimane il trattamento peggiore delle tre giornate. Questo secondo l'ufficio del pubblico ministero è il quadro. Dicevo, che cosa forse caratterizza l'arma dei carabinieri? Il fatto che questi interventi a favore degli arrestati, che pure qua e là sono ricordati anche per il giorno del venerdì e per il giorno della domenica, sono forse un poco più frequenti. La domenica ha una tematica a parte, perché per la mattina di domenica c'è un intervento del sesto reparto mobile di Badolati che decisamente pone fine alla posizione vessatoria, che verrà, ahimè, solo ripristinata poi nella tarda serata, quando gli arrestati passeranno a disposizione della penitenziaria. Ma dicevamo, a parte forse per l'arma dei carabinieri, questi interventi a favore degli arrestati sono forse un po' più numerosi che per gli altri corpi, e questo bisogna darne atto. Però non sono di durata tale da poter dare, evidentemente, da poter mutare il quadro della giornata del sabato, che rimane quello peggiore quanto a violazione dei diritti umani dei detenuti. Dette queste cose, un'ultima osservazione. Questa era stata una delle ragioni, non l'unica, ma una delle ragioni per cui l'ufficio del pubblico ministero aveva ritenuto di non formulare imputazione, di non promuovere l'azione penale nei confronti dei carabinieri da un lato e degli agenti dall'altro. In relazione a queste squadre preposte alla vigilanza nei vari giorni, il venerdì e il sabato, l'ufficio del pubblico ministero ha formulato contestazioni di 608 e di lesioni e di tutti i reati di violenza fisica o verbale nei confronti dei comandanti, le squadre, i contingenti, quindi Valerio, Maida e Barucco e Braini, e poi nei confronti dei sottufficiali, cioè delle persone immediatamente in sottordine, cioè degli ispettori, dei sovrintendenti per la Polizia di Stato e dei marescialli e dei brigadieri per per l'arma dei carabinieri, che erano in immediato sottordine, ma non nei confronti della truppa. Non nei confronti della truppa proprio perché? Per due considerazioni principali. Innanzitutto perché, mentre il comandante evidentemente risponde di tutto il suo reparto, diciamo, il suo contingente, il singolo agente risponde soltanto di quello che ha fatto lui personalmente, e noi non riuscivamo a fare un abbinamento certo e sicuro tra il singolo agente e la cella sorvegliata, quindi non potevamo sapere se l'intervento di quell'agente in quella cella era stato in un senso piuttosto che in un altro, e soprattutto non potevamo avere la certezza che poi tutti i singoli agenti o i singoli carabinieri fossero stati impiegati nella vigilanza, perché non era possibile condurre un'indagine di questo. E quindi l'ufficio del pubblico ministero non ha ritenuto di formulare imputazione nei confronti della truppa, diciamo così. Un'altra ragione per cui non aveva ritenuto di formulare interventi della truppa era proprio questa tematica del carabiniere buono, cioè il fatto che comunque c'erano stati interventi anche a favore e non si riusciva a identificare chi fosse autore di questi interventi a favore. L'ultima cosa che devo dire è questa, che c'è una differenziazione fra le contestazioni che vengono fatte agli incaricati della vigilanza e le contestazioni che vengono fatte al livello intermedio. Il livello intermedio sono, come abbiamo detto, le persone che in immediato sottordine, e cioè Tarascio e Talu per il venerdì per la squadra di Valerio, Parisi, chi sono? Vediamo un attimo, Parisi, figlio del decreto che dispone, prendo un attimo il decreto che dispone il giudizio così vi leggo i nomi. Grazie. Sì, e poi abbiamo. Dunque, Tarascio e Talu per il primo turno dell'ispettore Valerio, Arecco Matilde, Parisi Natale, Turco Mario e Ubaldi Paolo per il secondo turno dell'ispettore Mario, Piscitelli Maurizio, Multinedo Antonio Gavino, Russo, Furcas, Serroni, Fuglicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura per l'arma dei carabinieri divise nei due turni di Barucco e di Braini. Nei confronti di queste persone è stata formulata soltanto l'imputazione di 608 e non anche quella di lesioni. Perché non è stata formulata l'imputazione di lesioni? Perché anche qui, non essendo stato possibile l'abbinamento tra singolo squadretta che si occupava della sorveglianza di una cella rispetto alla cella, non si poteva evidentemente sapere chi avesse cagionato a chi. Quindi l'imputazione di lesione è stata mantenuta soltanto per il capo contingente, il quale rispondeva pacificamente, ex articolo 110, ex articolo 40 capoverso, della condotta dei suoi sottoposti. E con ciò direi di aver esaurito. Quindi per il livello cosiddetto intermedio, cioè coloro che in immediato sottordine hanno eseguito la vigilanza, la contestazione è stata limitata all'articolo 608. Ed è anche una contestazione di 608 meno pregnante, perché anche per quelli in sottordine non è stato ritenuto di inserire la contestazione sulla mancata fornitura del cibo, perché evidentemente essendovi un comandante del contingente non si poteva imputare questa mancata iniziativa a una persona in sottordine. Ecco, poi un'ultima cosa. Da che cosa possiamo ricavare la responsabilità degli agenti del livello intermedio? Il livello intermedio erano quelli immediato sott'ordine. Sono coloro che di fatto poi, su ordine del comandante, hanno organizzato la vigilanza alle celle, quindi i marescialli e i brigadieri per l'arma dei carabinieri e gli ispettori sovrintendenti per la polizia di Stato. Costoro non si sono sottoposti ad esame e sono stati quindi prodotti i verbali di interrogatorio resi nelle indagini preliminari. Ciascuno di questi verbali è utilizzabile esclusivamente nella persona che ha reso quelle dichiarazioni, ma ciascuno prova che tutte queste persone di fatto sono coloro che proprio si sono occupate della vigilanza alle celle su ordine del capo contingente, il quale evidentemente poi distribuiva agli uomini i compiti, dando incarico di organizzare la vigilanza a quelli in sottordine, cioè agli ispettori e ai sovrintendenti e ai marescialli e ai brigadieri. Quindi la prova della penale responsabilità si ricava anche per ciascuno dal verbale di interrogatorio nei suoi confronti utilizzabile. E con ciò avrei proprio finito, se non dovessi aggiungere una cosa. Avevamo detto che l'ufficio del pubblico ministero aveva ritenuto di non formulare imputazione nei confronti dei singoli carabinieri. E abbiamo anche illustrato le ragioni. Parecchi di costoro, non parecchi ma alcuni di costoro, sono venuti a deporre davanti a questo tribunale e sono venuti a riferire una serie di circostanze di fatto smentite dall'istruttoria dibattimentale. Prima fra queste il fatto che in cella non c'era imposizione di una posizione vessatoria, ma ciascuno poteva liberamente assumere la posizione che meglio credeva. Ora si capiscono tante cose, si capisce evidentemente la difficoltà di chi, avendo fatto parte di un contingente che ha svolto funzioni di custodia, veniva chiamato a deporre su aspetti che potevano forse in qualche modo anche riguardare la sua responsabilità. Capisco la difficoltà, l'abbiamo già detto, di dover riferire anche cose gravi nei confronti dei propri superiori, dei compagni di lavoro, cosa che richiede, oltre che grande senso del dovere, anche grande coraggio. Però, pur dovendosi tenere conto di queste cose, non possiamo non tenere conto, l'ufficio del pubblico ministero non può non tenere conto del precetto dell'articolo 372 del codice penale, che impone di dire la verità quando si depone. E queste persone, ahimè, hanno detto il falso. Hanno detto il falso perché hanno detto che non c'era un'imposizione, che in cella ciascuno manteneva la posizione che meglio credeva, fatto che è sicuramente non vero. È sicuramente non vero perché lo hanno detto tutte le persone arrestate del sabato, ma è sicuramente non vero perché lo hanno detto e l'abbiamo già visto, anche parecchi persone facenti parte della stessa amministrazione, addirittura gli stessi imputati. E per quello che riguarda l'arma dei carabinieri abbiamo due esami, che adesso io non rileggo perché l'abbiamo riletti poco fa. Abbiamo l'esame dell'imputato Perugini, che interviene la sera di sabato in occasione dello spruzzo nella notte, e che dice a una precisa domanda che effettivamente ha visto che tutti gli imputati, tutti gli arrestati in piedi, erano in cella in piedi, faccia al muro. E ha anche detto: non ho pensato, non ho avuto la prontezza di farli sedere. Ora è chiaro che l'imputato Perugini non aveva nessun interesse a riferire questa circostanza se non rispondente al vero. Circostanza che infatti poi gli è addebitata dall'ufficio del PM puntualmente. E ce lo dice l'ispettore Badolati, quello che alle 8:15 rileva i carabinieri. L'abbiamo già letta tante volte quella deposizione, ora io non la rileggo, ma Badolati dice che li ha trovati tutti in piedi e che la prima cosa che ha fatto, lo dice, non c'era nessuna ragione per tenerli in questa posizione. E quindi la prima cosa che ha fatto, li ha fatti sedere. E ha detto anche che avevano talmente paura sti ragazzi che non volevano obbedire al suo ordine, che ha dovuto entrare lui in cella per farli sedere. E anche qui l'ispettore Badolati è un ispettore della Polizia di Stato del 6° Reparto Mobile, non credo che possa essere ritenuto particolarmente, avere in particolare simpatia all'area no global. Ma questi testi ci hanno detto anche di più, ahimè non ci hanno detto anche di più, non ci hanno detto dello spruzzo del gas. Lo spruzzo del gas è una cosa su cui hanno riferito tutti, ha riferito Toccafondi, ha riferito Perugini, ha riferito l'Appoggi, ha riferito l'ispettore La Rosa. Loro carabinieri si sono alzati, dicono, il fazzolettini sul volto per ripararsi, e non uno ci ha riferito dello spruzzo del gas. Ora certo, uno poteva non essere, magari faceva parte del contingente di Barucco e non c'era, un altro poteva non averlo visto, ma che nessuno abbia visto questo episodio. L'Appoggi dal suo ufficio ha detto che ha sentito l'odore acre del gas e nessuno ha visto. E addirittura hanno anche mentito sulla circostanza che era assolutamente neutra, se non a loro favorevole, la visita del ministro. Nessuno ricorda la visita del ministro. Ora, francamente, la visita del ministro è un dato neutro, se non addirittura favorevole. C'è stato un carabiniere che ha fermato il ministro. E la visita, perché dico che addirittura è un fatto favorevole? Perché il ministro arriva, si complimenta con le forze dell'ordine lì a lavorare, non fa osservazioni particolari, quindi nella migliore delle ipotesi è un dato neutro. Quindi questo vuol dire che sono venuti a deporre già con l'idea di non riferire al tribunale quello che hanno visto, per partito preso direi, perché questo era un dato obiettivo. E quindi, sia pure a malincuore, perché poi sono ragazzi giovani, l'ufficio del pubblico ministero al termine della sua requisitoria chiederà che il tribunale voglia trasmettere gli atti per il reato di quell'articolo 372 a carico di Mattana Piergiorgio, che ha deposto l'udienza del 20 aprile 2007, Serra Giuseppe, che ha deposto l'udienza del 20 aprile 2007, Marras Roberto, che ha deposto l'udienza del 20 aprile 2007, Chighine Marco, che ha deposto l'udienza del 20 aprile 2007, Murro Igor, che ha deposto l'udienza del 23 aprile 2007, Pirastu Gianni, che ha deposto l'udienza del 23 aprile 2007, Azzori Roberto, che ha deposto l'udienza del 29 maggio 2007, Mambella Giambattista, che ha deposto l'udienza del 7 maggio 2007, Enrio Samuele, che ha deposto l'udienza del 1 giugno 2007, Esposito Cristian, che ha deposto l'udienza del 5 giugno 2007 e Desideri Tiziano, che ha deposto l'udienza del 5 giugno 2007.
Allora, passiamo ora a quelli che sono stati definiti gli esecutori materiali, che sono cioè le persone riconosciute come autori individuati, come autori di fatti particolari, in danno di persone offese particolari ben individuate. E come si evince dal decreto che dispone il giudizio, gli esecutori, i cosiddetti esecutori materiali sono 8 e sono l'imputata Mancini Diana, l'imputato Salomone Massimo, l'imputato Gaetano Antonello, l'imputato Pigozzi Massimo, l'imputata Amadea e Barbara, l'imputato Cerasuolo Daniela, l'imputato Coronato Alfredo e l'imputato Patrizi Giuliano. Non so, non vedo l'avvocato Franzosa che ci aveva chiesto di essere presente. Infatti. Perché appunto noi avevamo pensato di seguire l'ordine del decreto di citazione e adesso cominciavamo la trattazione dell'imputata Mancini Diana. Cambiamo ordine magari. Allora partiamo, facciamo quello successivo che è la posizione dell'imputato Salomone Massimo. Allora, Salomone Massimo. All'imputato Salomone Massimo, al capo 51, è stato contestato il reato di concorso morale nelle percosse in danno di Arculeo Carlo. Per questo fatto, perché così l'imputazione, accompagnandolo in cella, consentiva non impediva che venisse colpito con calci, pugni nel corridoio della caserma. Arculeo Carlo è una persona arrestata nella giornata di venerdì 20 luglio, l'arresto intorno alle ore 18, risulta immatricolato dai documenti alle 23:40 dello stesso giorno 20 luglio e risulta tradotto all'istituto penitenziario nella notte tra venerdì e sabato, precisamente alle prime ore della mattina alle 3:15. Vediamo cosa ha detto Arculeo, perché per gli esecutori materiali è fondamentale partire dalle deposizioni delle parti offese con riferimento ai fatti oggetto di contestazione e andare a esaminare se le stesse, fermo quella valutazione complessiva di attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese, siano riscontrate nelle risultanze dell'istruttoria dibattimentale. Arculeo è stato sentito al dibattimento il 30 gennaio 2006. E ha dichiarato nella sua deposizione di essere stato più volte percosso a Bolzaneto durante la sua permanenza. In particolare, dice pagina 48 della trascrizione, dice ricorda un uomo che si trovava seduto in una scrivania, si vedeva che comunque parlavano con lui come se facessero riferimento a un superiore o comunque ad un responsabile, quindi diciamo spiccava in mezzo a tutte queste persone. Poi quando racconta di essere stato accompagnato, dice in una delle prime stanze sulla destra, sì, mi ha portato a mo' di pacco, più che accompagnato, preso e trainato. Sino a lì, trainato per questo corridoio, dove diciamo lui guardava dritto per la sua strada e non si preoccupava, comunque che nel frattempo di questo traino venivo colpito da tutti gli agenti che c'erano in questo corridoio. Mi teneva per i raccetti, assolutamente non curante del fatto che i presenti mi colpissero con calci e pugni. Pagina 14, quella descrizione del fatto. Poi, con riferimento alle caratteristiche fisiche della persona di cui ha parlato, il test dice era un signore di mezza età, non troppo alto, abbastanza robusto, capelli scuri, occhi scuri, non troppi capelli, con una buona parte della testa scoperta, senza capelli, una buona alopecia, quasi calvo. Crescendo, insomma, mezza età poteva essere tra i 45 e i 50 e 55, poteva essere 1,60 più basso di me e lui dice di essere alto 1,72, con una pancia abbastanza pronunciata. Sono queste le caratteristiche che descrive fisiche. Siamo a pagina 12 e 13 della trascrizione. Il test nel corso della deposizione ha riconosciuto la persona nella foto numero 5 dell'album fotografico della Polizia di Stato, che del personale della Polizia di Stato presente in Bolzaneto, il Tribunale ce l'ha, il documento 2.6, ha riconosciuto diciamo questa persona che lo aveva accompagnato nel corridoio nella situazione descritta come un traino, ha usato questo termine, nella foto numero 5. La foto numero 5 dell'album della Polizia di Stato raffigura l'imputato Salomone Massimo, che come avevamo già visto nella trattazione di ieri è ispettore della Polizia di Stato, che è stato in servizio a Bolzaneto nell'ufficio trattazione atti ed era precisamente responsabile della postazione numero 5 nella prima stanza entrando sulla destra. questo fatto, diciamo, di questo ruolo che ha avuto l'ispettore Salomone risulta, oltre che dalla prova documentale, praticamente dei documenti 2.3 e 2.5, che sono tutte le indicazioni, i documenti provenienti dalla polizia circa i vari appartenenti ai vari servizi che sono stati fatti, servizio accompagnamento, appunto servizio trattazione atti, anche da una serie di deposizioni che il Tribunale ha assunto nel processo, da cui risulta questo ruolo, e sono precisamente tutte le deposizioni degli appartenenti all'ufficio trattazione atti, quindi Norville, Troisi, Tripisciano, Zanotto, Benedetti, Zampese, Tammaro, Acornero, Sciutto, e poi anche le deposizioni delle tre persone che si aggiunsero nella giornata di venerdì e sabato, con una presenza temporale significativa, come abbiamo visto, cioè l'ispettore Del Giacco, il sovrintendente Pinzone e l'agente scelto Raschellat. Poi abbiamo anche la deposizione importante dell'ispettore La Rosa, che anche lui aveva fatto una descrizione di come erano dislocate le varie postazioni e le varie composizioni. L'imputato Salomone risulta avere prestato quindi servizio a Bolzaneto, come un dato provato dal dibattimento, in qualità di responsabile della postazione numero 5, e risulta aver lavorato quindi nella prima stanza sulla destra, per chi entrasse. Allora, le presenze che risultano dei documenti, degli orari della Polizia di Stato, dei turni, sono quindi nella giornata di venerdì 20 luglio dalle ore 8 del mattino sino alle 3:30 del mattino di sabato. Quindi si tratta di un orario compatibile con la presenza, abbiamo visto prima quando era stato tradotto, quando era stato arrestato, con la presenza di Arculeo all'interno della caserma. E le testimonianze che ho indicato danno anche, diciamo, parlano anche di quelli che sono stati i tempi di permanenza all'interno degli uffici. Quindi, secondo l'ufficio del Pubblico Ministero, l'identificazione dell'imputato risulta sicura e confortata da molteplici elementi. Innanzitutto vi è la valutazione di attendibilità generale che abbiamo fatto delle persone offese, che ovviamente si riflette anche per il test Arculeo. Abbiamo questo riconoscimento che è espresso in termini di sicurezza. Voglio ripetere la frase, quando era stato nel corso della deposizione, c'è la foto numero 5, l'ho riconosciuto subito, basta un'occhiata veloce per dire la certezza del riconoscimento che aveva fatto Arculeo. Quindi poi gli ulteriori elementi di riscontro, oltre all'elemento fondamentale generale del vaglio di attendibilità che abbiamo fatto, è la presenza in servizio, quindi nella fascia oraria compatibile, l'individuazione fotografica al dibattimento positiva in termini di sicurezza, conferma di quella che era già stata eseguita nella fase dell'indagine. Abbiamo poi anche la descrizione della posizione dell'imputato come un capo. Abbiamo letto il passo, abbiamo detto che apposta qui parlavano con lui come se facessero riferimento a un superiore, quindi questo ruolo, la descrizione della posizione come un capo, coincide con il ruolo che effettivamente ebbe l'ispettore Salomone, che fu il capo postazione, il capo della postazione numero 5. Vi è una descrizione fisica che effettivamente, cioè pochi capelli, caratteristiche del viso, coincidono con quelle che sono le sembianze rilevabili dalla fotografia dell'imputato, e vi è un'indicazione precisa della stanza dove il fatto è avvenuto, ha detto la prima stanza sulla destra, ed è proprio il luogo dove l'ispettore Salomone ha prestato la sua attività, come risultato sia documentalmente dalla nota Digos 38/2001 dell'allora dirigente della Digos, dottor Spartaco Mortola, sia dalle numerose testimonianze che ho citato prima degli appartenenti all'ufficio trattazione atti e di altre persone che lavorarono in questi uffici. Quindi, relativamente a questo capo d'accusa, l'ufficio del Pubblico Ministero ritiene provata la responsabilità dell'imputato Salomone e ne chiede l'affermazione, e anche come al solito in punto pena ci riportiamo alle richieste che faremo all'ultima udienza destinata a noi assegnata per la discussione. Passiamo alle altre imputazioni. Quindi per il capo 51 abbiamo visto, passiamo al capo 52. Al capo 52 è contestato all'imputato ispettore Salomone Massimo il reato di tentata violenza privata in concorso con altri componenti dell'ufficio trattazione atti in danno della parte offesa V. Valerie, per avere tentato di costringerla a firmare degli atti di cui lei non capiva il contenuto, attraverso quella minaccia che l'ufficio del Pubblico Ministero ha definito vile e trasversale, perché era trasversale, non diretta espressamente a lei, ma persone a lei molto care e vile, perché era effettivamente molto forte in quanto colpiva gli affetti più cari che una persona possa avere, cioè per aver con la minaccia consistita nel mostrare la foto dei figli, prospettandole che non avrebbe potuto rivederli per parecchio tempo se non avesse firmato. E andiamo a vedere allora cosa ha detto Vivaleri e vediamo se questa contestazione ha trovato dei riscontri nelle risultanze dell'istruttoria dibattimentale. Allora, Vivaleri è arrestata il venerdì 20 luglio, è la prima arrestata che giunge nella caserma di Bolzaneto Donna e arriva verso le 14 di venerdì 20 luglio. Risulta immatricolata alle ore 18.50 dello stesso venerdì e risulta tradotta all'istituto di assegnazione, anche lei nella notte, verso le 3.15 di sabato 21 luglio. Allora, Vivaleri viene ascoltata come testimone all'udienza del 23 ottobre 2006. Sinteticamente, poi andremo a vedere i pezzi perché la deposizione è veramente molto lunga, quella di Vivaleri dice, lei ha ricordato di essere stata condotta nella prima stanza sulla destra nell'ingresso per ben tre volte, quindi la prima stanza sulla destra nell'ingresso per tre volte, di ricordare in questa stanza la presenza di più persone. In particolare Vivaleri ha ricordato due uomini, uno in borghese piccolo con pochi capelli, tarchiato, occhi blu, e dice che sembrava avere il comando, e un altro di tipo mediterraneo, con capelli e carnagione scura. Di avere per tutte e tre le volte in cui è stata portata in questa stanza, dice Vivaleri, avere subito forti pressioni per la firma di alcuni fogli che le vennero sottoposti, scritti in italiano, che lei non comprendeva, e di avere subito percosse, precisamente di essere stata colpita a mano aperta dietro la nuca. Ha ricordato poi che la terza volta, quindi quando l'ultima volta venne portata in questo ufficio, la costrinsero a firmare, praticamente mostrandole appunto questa foto dei figli che aveva sul passaporto e dicendole che non li avrebbe rivisti se non avesse firmato e che da lì a poco, le aggiungono queste, l'avrebbero anche passata a disposizione della polizia penitenziaria. Allora andiamo un po' a vedere i passi che riguardano, diciamo, la descrizione dei soggetti, che sono poi quelli che interessano il rapporto all'imputazione. La parte da pagina 15 a pagina 20 della trascrizione. Dice Vivaleri, mi hanno fatto uscire dalla cella per diversi interrogatori. Lo stesso ufficio che si trovava dall'arrivo dell'ingresso nella caserma, la prima o la seconda stanza sulla destra, sì. Per ogni interrogatorio sono stati tutti nella stessa stanza, una scrivania centrale, qualche sedia. C'erano diverse persone, ma ne posso descrivere soltanto due. Cioè, il primo uomo sembrava avere più autorità degli altri, vestito in borghese, più piccolo di me, un po' tarchiato, con pochi capelli e occhi blu, dice più piccolo di statura. Io sono alta 1,68, dice, dava ordini e gli obbedivano. Poi dice, mi ricordo di un uomo tipo mediterraneo, con capelli scuri, la pelle scura, si trovava dietro la scrivania. Mi sembra fosse entrato dopo, ma non mi ricordo. Mi hanno chiesto il mio stato civile, dopodiché su questo foglio c'era un paragrafo tutto scritto in italiano con dei vuoti, mi hanno dato un gruppo di pagine, qualche foglio dove prima c'era da compilare. Io ho chiesto una traduzione del testo, mi ricordo che continuavano ad insistere, mi ricordo della parola firma, 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 mi chiedevano di firmare. Io dicevo, non è che non voglio firmare, vorrei solo una traduzione. Mi ricordo che mi è stato chiesto molto violentemente, poi mi hanno riportato in cella molto violentemente e sono venuti a riprendermi in cella violentemente e mi hanno chiesto di nuovo di firmare violentemente. Io non volevo firmare. Ogni interrogatorio si assomigliava, nel senso che mi chiedevano di firmare, ma se la prima volta che mi hanno portato in questa stanza mi erano richieste delle cose in modo autoritario, le altre volte mi sono state richieste in modo molto violento e minaccioso. Mi ricordo di un particolare, mi hanno fatto vedere la foto nel mio portafoglio dei miei tre figli e mi avevano detto che se non firmavo questi bambini non li avrei rivisti così presto. Allora, l'ufficio aveva appunto formulato l'imputazione sulla base appunto intanto della descrizione fisica fornita dalla parte offesa della persona che le mostrò la fotografia, che sembrava coincidente con le sembianze dell'imputato, quali risultavano dalla fotografia stessa, da quelli che risultavano gli orari dalla documentazione acquisita in ordine alle presenze dell'ispettore Salomone, appunto, che risulta la presenza in servizio nella giornata di venerdì 20 luglio dalle ore 8 del mattino fino alle 3:30 di sabato 21, e per l'individuazione della stanza dove avvennero gli avvenimenti, che appunto coincidente con la stanza dove lavorava l'ispettore Salomone, e poi anche per la questione del ruolo di comando in rapporto alla funzione di capo postazione dell'ispettore Salomone. Vi era poi un dato documentale della firma di consegna alla del biglietto di consegna alla polizia penitenziaria, che è proprio riferibile all'imputato Salomone. Bisogna peraltro dare conto di una circostanza importante avvenuta al dibattimento. Al dibattimento la testimone, nel corso della sua deposizione, ha riconosciuto la persona che le mostrò la foto dei figli, diciamo con questo fine evidente di pressione per la firma degli atti, nella foto numero 16 dell'album della Polizia di Stato, che è quel documento 2.6 che avevo citato prima, con tutte le foto, le indicazioni dei nominativi corrispondenti. La foto numero 16 dell'album della Polizia di Stato effigia una persona diversa dall'imputato, ed effigia precisamente l'assistente della Polizia di Stato, Quatra Maurizio, che fa parte anche lui della postazione numero 5. La teste aveva detto sul punto appunto del riconoscimento, precisamente pagina 49 della trascrizione, dice: mi ricordo molto bene di questo signore, quello che corrisponde alla foto 16, è il signore tarchiato, senza capelli, che mi interrogava nella stanza dove c'era la scrivania. Però la foto 16 non corrisponde all'imputato Salomone, ma corrisponde a un'altra persona. Alla luce di questa emergenza dibattimentale, quindi l'ufficio del pubblico ministero non ritiene raggiunta una prova certa e sicura dell'attribuibilità del fatto all'imputato. Infatti, ad avviso del pubblico ministero, le conclusioni che si possono trarre sono le seguenti. Sicuramente l'azione, che è sicuramente avvenuta, perché indubbiamente ci riportiamo quella valutazione di attendibilità generale che è stata fatta, e a tutti questi riscontri comunque che avevamo evidenziato di tipo documentale, sia con riferimento agli orari di servizio che con riferimento alla firma del biglietto di consegna. L'azione che è avvenuta è riferibile sicuramente alla postazione 5, perché vi è questa firma del biglietto di consegna, vi è l'indicazione dell'ubicazione e la descrizione della stanza. Vi fu e vi è stata comunque un'individuazione fotografica di un appartenente a una postazione che è presente in questa stanza. Vi è questa indicazione della persona esercitante funzione di comando, che effettivamente sembrerebbe meglio attagliarsi all'imputato Salomone, che è il capo postazione, piuttosto che a uno dei componenti della postazione stessa. Peraltro, avendo la testimone riconosciuto una persona diversa dall'imputato, non si ha più una prova certa che rafforza quegli elementi che sicuramente erano presenti, ma che in qualche modo sono risultati, diciamo, superati da questo dato fondamentale del riconoscimento al dibattimento. Noi abbiamo la prova quindi più certa che l'ispettore Salomone fosse presente nella stanza al momento delle minacce e delle percosse della testimone. In questa situazione di contraddittorietà di risultanze probatorie, di cui l'ufficio deve farsi carico, proprio per la presenza di elementi a carico, che sono quelli che abbiamo detto, la firma del biglietto di consegna, la somiglianza delle caratteristiche somatiche, la descrizione del test rispetto alla fotografia, il ruolo di comando, e elementi favorevoli che sono stati il riconoscimento all'udienza di una persona diversa, si impone per il PM una richiesta di assoluzione con riferimento a questo capo dell'imputato Salomone Massimo per non aver commesso il fatto ai sensi dell'articolo 530 capoverso del codice di procedura penale. Ci limitiamo a dire soltanto che questa stessa situazione di incertezza delle risultanze dibattimentali, che opera a favore dell'ispettore Salomone, opera anche a favore dell'assistente Quatra Maurizio, che pure ha operato nella stessa postazione, e anche perché effettivamente le sembianze emergenti dalle foto di Salomone Massimo e Quatra, come il Tribunale potrà apprezzare consultando il documento, il fascicolo fotografico della Polizia di Stato, sono anche similari, quindi ci sono dei tratti similari. Proprio per questa incertezza certezza che rimarrebbe anche a favore dell'assistente Quatra, l'ufficio del pubblico ministero non ritiene neppure di dover chiedere la trasmissione degli atti nei confronti dell'assistente Quatra, essendo stato riconosciuto qui a dibattimento dalla Teste come l'autore di questa minaccia. Passiamo all'esame del capo 53. Il capo 53, che riguarda sempre l'imputato Salomone Massimo, riguarda una contestazione che ha ad oggetto un fatto di lesione personale e violenza privata e ha come parte offesa la Rocal David. Peraltro è una contestazione in concorso con altro imputato, che è l'imputato Gaetano Antonello, e con altri non identificati agenti della Polizia di Stato, sempre dell'ufficio trattazione. Allora, al capo 53 contestato all'imputato Salomone Massimo sono contestati i reati di lesioni personali e di violenza privata in concorso appunto con l'imputato Gaetano Antonello e con altri agenti non identificati in danno di La Rocal David per averlo all'interno dell'ufficio trattazione atti della squadra mobile, quindi l'ufficio successivo, percosso ripetutamente con calci e pugni, cagionandogli così delle lesioni alle costole e costringendolo in tal modo a firmare gli atti contro gli atti relativi al suo arresto contro la sua volontà. Quindi è un'imputazione in concorso con altro imputato, la cui posizione poi esamineremo poi a parte, anche perché ha altri capi con riferimento ad altre parti offese. La Rocal David, partiamo dalla parte offesa. Allora, risulta arrestato alle 17.30 di venerdì 20 luglio, è immatricolato alle 3.25 di sabato 21 luglio e risulta tradotto dalla documentazione acquisita al DAP alle ore 6.30 della mattina di sabato 21 luglio al carcere di destinazione. La Rocal, già nella querela che aveva depositato il 19 ottobre 2001, aveva riferito di essere stato ripetutamente picchiato da più poliziotti nell'ufficio degli atti e di essere stato quindi costretto a firmare gli atti relativi al suo arresto a modi percosse. L'interessato dunque è stato sentito al dibattimento il 12 giugno 2006. Vediamo come ha descritto la parte, diciamo, del suo passaggio nell'ufficio degli atti. Sono le parti da pagina 65 a 74 della trascrizione, leggiamo i passi che fanno riferimento alla descrizione delle condotte e delle persone indicate. Allora, in una stanza chiamata squadra mobile, e il teste aveva la piantina come al solito, come tutti i testimoni avevano la piantina del sito durante la deposizione, dice: in una stanza chiamata qui squadra mobile, sul lato destro entrando, la seconda stanza, dice, due poliziotti mi hanno preso per le braccia, mi hanno piegato la schiena, mi hanno fatto attraversare il corridoio sotto le percosse degli altri poliziotti. Avevo sempre i laccetti alle mani, all'interno c'erano 5 o 6 persone ed una scrivania, persone in borghese, c'era una persona dietro la scrivania e le altre tutte intorno alla stanza. Mi hanno parlato in italiano, penso figlio di puttana ed altre di cui non mi ricordo, mi hanno tolto i lacci, mi hanno insultato, ho ricevuto percosse e pugni dagli agenti che erano intorno a me, da tutti, pugni, calci sul viso e pancia e anche i testicoli, mi hanno colpito uno dopo l'altro, quando uno mi dava un calcio dopo prendevo un pugno da un altro sino a cadere per terra, mi hanno chiesto di firmare un documento, mi hanno rialzato chiedendomi di firmare, a terra ho ricevuto calci, sì, mi hanno chiesto di firmare un documento redatto in italiano, ho detto che non capivo, che volevo una traduzione ed hanno ricominciato a colpirmi. Il modo era come quello di prima, con pugni e calci. Dopo ho firmato. Dopo la firma, l'uomo di fronte alla scrivania ha indossato dei guanti neri e si è avvicinato a me. Nello stesso tempo un altro uomo mi ha colpito con un calcio nelle costole. Sono caduto, soffocavo. Mi hanno poi riportato in cella. Una volta ricevuto questo colpo, questa percossa, questo con i riccioli e con i guanti, ha detto qualche cosa che somigliava a va bene così fuori. Poi è stata fatta la domanda su quello che poteva essere l'orario in cui ciò era accaduto e lui dice: la prima volta che mi hanno portato fuori dalla cella era notte, quindi siamo a pagina 65. Poi sulla descrizione degli agenti presenti nella stanza al momento in cui accade questi fatti, lui dice: mi ricordo della persona davanti alla scrivania, capelli riccioli di lunghezza media neri sui 40, alto e portante ma non grosso, gli chiediamo una spiegazione su cosa intenda col termine portante, lui dice ma un fisico normale un po' più alto di me, e lui dichiara di misurare 1,73, quindi un po' più alto di me. Credo di ricordare poi un signore più o meno sui 50 anni, calvo, piccolo, più piccolo di me, tarchiato, panciuto, sì, era grosso, grasso, e qui abbiamo da pagina 71 a 74 della descrizione. Quindi descrive queste due persone. Allora, nella deposizione poi il testimone conferma i riconoscimenti che già aveva effettuato nelle indagini, che sono i riconoscimenti dell'imputato Gaetano Antonello, come l'uomo seduto alla scrivania che indossò i guanti neri ed è riconosciuta nella foto numero 7 dell'album della Polizia di Stato. E poi ha confermato il riconoscimento della foto numero 5, sempre dello stesso album della Polizia di Stato, dell'imputato Salomone Massimo. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che il dato delle lesioni alle costole che indica nella sua deposizione il Rocchelle ha un riscontro documentale nel referto medico che è stato rilasciato dall'ospedale di Alessandria in data 24 luglio 2001, quando il Rocchelle venne scarcerato, che è stato acquisito dal tribunale. Su questo certificato è refertata una frattura scomposta della sesta, settima e ottava costola sinistra, nonché una distorsione rachide cervicale e trauma cranico minore. Secondo l'ufficio del pubblico ministero, queste lesioni sono causalmente riconducibili alle percosse che ha subito il Rocchelle all'interno dell'ufficio trattazione atti. E perché si può dire questo? Perché c'è quel passo, l'abbiamo letto apposta, descrive tutto, diciamo, tutti i tipi di percosse, la varia successione delle percosse. Poi a un certo punto dice: nello stesso tempo mi ha colpito con un calcio, un altro uomo mi ha colpito con un calcio nelle costole, sono caduto, soffocavo, quindi immediatamente sono caduto, soffocavo, quindi le prime difficoltà respiratorie sono collocate dalla Rocchelle subito dopo questo colpo, questo calcio finale, e le difficoltà respiratorie sono per esperienza comune riconducibili sicuramente alle lesioni alla zona, comunque a colpi alla zona pettorale. Vediamo un po' con le foto, abbiamo detto c'è stato un riconoscimento di una foto, poi l'esamineremo nella parte dedicata all'ispettore Gaetano. Abbiamo un riconoscimento anche della foto numero 5 dell'album fotografico della Polizia di Stato, dove è effigiato l'imputato Salomone Massimo. Effettivamente Salomone Massimo per l'altra persona, quello più piccolo, tarchiato. Poi, con riferimento alle precisazioni che vengono chieste con riferimento ai riconoscimenti, il testo precisa una circostanza importante con riferimento all'odierna contestazione. Dice, con riferimento alla persona riconosciuta nella foto numero 5, cioè la persona più o meno sui 50 anni, calvo, piccolo, tarchiato, dice il testo, la Rocchelle, non ho visto se era presente nella stanza al momento del calcio nelle costole. Cioè, mi ricordo di averla vista entrando in questo ufficio, non so più, e ancora confermo poi il fatto che non era presente nel momento, ma era rimasto nel corridoio. Quindi abbiamo questi due punti della sua deposizione. La prima che ho citato a pagina 75-76, che dice non ho visto se era presente nella stanza al momento del calcio, mi ricordo di averlo visto nella stanza, ma non mi ricordo se in quel momento c'era. Poi successivamente a pagina 101 dice confermo che non era presente nel momento ma era rimasto nel corridoio. Quindi secondo l'ufficio del pubblico ministero l'istruttoria dibattimentale prova quindi che l'imputato non è l'esecutore materiale delle percosse e non vi è prova certa della sua presenza nella stanza al momento del pestaggio, sostanzialmente, perché lo dice la stessa parte offesa, tra l'altro lo dice una prima volta, gli viene chiesto proprio precisazione perché vi era una contestazione specifica, lo riprecisa in maniera più netta nel secondo passo che ho citato. C'è questo dato che viene confermato della presenza nella stanza, ma in un momento in cui non si riesce appunto a stabilire rispetto a quale percosta fosse presente, c'è questa presenza nel corridoio che viene confermata, ma che secondo l'ufficio del pubblico ministero non può essere decisiva in senso accusatorio, in quanto non è neppure emerso con certezza il punto in cui si trovava l'imputato nel corridoio e quindi non vi è la prova certa del fatto che dalla posizione del corridoio in cui si trovava la persona che è stata riconosciuta appunto nell'ispettore Salomone vi fosse modo di sentire e di capire quello che accadeva nella stanza e soprattutto di capire che la Rochelle era percosso in quel modo violento proprio in quel momento. Pertanto, anche in relazione a questo capo di accusa, l'ufficio del pubblico ministero deve chiedere l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'articolo 530 capoverso per mancanza di una prova certa sull'avere commesso il fatto. Passiamo, non si è arrivato l'avvocato Franzosa. Passiamo allora alla posizione dell'imputata Mancini Diana. Allora, l'imputata Mancini Diana è riguardata dal capo 50 del decreto che dispone il giudizio. Le viene contestato il reato di abuso di autorità contro arrestati in danno della persona offesa Grippaudo Gabriella Cinzia per averla, in occasione dell'accompagnamento al bagno, costretta a camminare con la faccia abbassata all'altezza delle ginocchia, le mani dietro il corpo, e per aver consentito durante questo transito, in quella che l'ufficio del PM ha definito come la posizione vessatoria di transito, consentito e comunque non aver impedito che degli agenti che erano presenti nel corridoio ingiuriassero la parte offesa a Grippaudo, la percuotessero e la sgambettassero. Partiamo anche qui, come sempre, dal punto fondamentale che sono le dichiarazioni della parte offesa. E ricordo al Tribunale che per quanto riguarda la Grippaudo e riguarda in relazione all'imputata Mancini Diana è anche stato fatto l'incidente probatorio per ricognizione di persone, quindi agli atti del fascicolo del dibattimento anche tutto il fascicolo relativo all'incidente probatorio con tutti gli atti che lo riguardano. Allora, Grippaudo Gabriella è una ragazza arrestata nel sabato 21 luglio al campeggio di Via Maggio, uno del gruppo nel campeggio, quindi risulta arrestata alle ore 18 circa di sabato 21 luglio. Dalla documentazione acquisita presso il DAP risulta immatricolata alle 3.45 di domenica 22 luglio, quindi nella notte, e tradotta poi all'istituto di assegnazione. Anche qui abbiamo sempre quella discrasia di cui abbiamo parlato all'inizio nell'organizzazione e nei flussi e tempi di permanenza, in quella differenza temporale che c'è tra i dati che risulta sul documento del DAP e invece quello che risulta dalla nota del capitano Pelliccia, perché vi era sempre quel tempo tecnico per la composizione del mezzo, quindi la consegna alla matricola del biglietto di consegna, in realtà prima che ci fosse la materiale traduzione e intercorreva ancora del tempo, perché per questa scelta logistica bisognava formare un numero di detenuti per riempire un po' il pullman, perché erano stati concentrati solo mezzi grossi. Quindi risulta tradotta secondo il documento 1.6 alle 9.10 oppure alle ore 11 secondo quello che risulta dal documento del capitano Pelliccia allo stesso giorno 22 luglio. La testa Grippaudo è deposta all'udienza del 31 marzo 2006 e sul punto delle modalità dell'accompagnamento al bagno, che sono quelle che oggetto di contestazione, ha dichiarato queste cose, sono le pagine da 94 e 95 della trascrizione della sua deposizione. Dice la testa Grippaudo: durante il percorso mi è stato fatto uno sgambetto e stavo cadendo a terra. Lei mi ha detto, con riferimento alla gente che l'accompagnava, lei mi ha detto: stai attenta, insomma non ti fare buttare giù. Arrivati in bagno c'è stato un breve dialogo tra noi due. Abbiamo parlato della manifestazione, di quello che era successo. Lei ha detto comunque, dalla parte dei nostri, qui ci sono le domande, dalla parte dei nostri ha detto tra i manifestanti, però molti sono stati violenti. Io ho detto ma sicuramente, però anche tra i suoi colleghi non sono stati da meno. Quando ho detto così il suo tono un po' si è inasprito e allora, siccome avevo visto e sentito quello che accadeva, sono stata zitta e non ho più parlato. Questo è importante perché poi vedremo, c'è una circostanza che è risultata dall'istruttoria dibattimentale importante rispetto a questo punto, e poi mi ha riaccompagnato in cella. Viene chiesto ovviamente sulla posizione dell'accompagnamento, perché era anche oggetto di contestazione, dice sempre la stessa, dice la testa Grippaudo, con la testa in giù, il braccio indietro, tenuto qua dietro con una stretta, e ricordo che la testa aveva mimato al tribunale anche la posizione, la testa pure tenevano in giù, sì, sgambetti, calci, insulti, sempre i soliti, puzzi, puttana. Poi vabbè, la testa ha anche riferito che in bagno la porta rimase aperta. Poi, sulle sembianze della gente donna che l'accompagnò, la persona offesa ha dato questa descrizione, pagina 94 della trascrizione: una ragazza giovane, più alta di me, e lei dice di essere alta 1,62, capelli scuri, occhi molto chiari, un verde, credo verde azzurro, molto carina, comunque un bel viso, una bella ragazza, e la divisa era diversa, era sull'azzurro. Quindi dai dati molto precisi anche delle sembianze fisiche della gente che l'accompagnò al bagno. Poi al momento del riconoscimento, la testimone Gripaudo ha riconosciuto, confermando quindi sia l'individuazione che aveva fatto nella fase delle indagini preliminari, sia la ricognizione personale che è stata eseguita nella forma più garantita possibile dell'incidente probatorio, ha confermato il riconoscimento della sua accompagnatrice nella foto 115 dell'album della Polizia di Stato, cioè il famoso documento 2.6 che è il fascicolo fotografico della Polizia di Stato. Ecco, la testa ha anche fatto una precisazione in ordine al colore dei capelli della sua accompagnatrice e ha precisato sul punto, pagina 97 della trascrizione, di ricordare che i capelli erano più scuri rispetto a quelli risultanti dalla foto. Nella foto 115 dell'album della Polizia di Stato è effigiata l'imputata Mancini Diana, che all'epoca era agente della Polizia di Stato. L'agente Mancini si è sottoposta ad esame ed è stata esaminata il 23 ottobre 2007 ed ha respinto l'addebito. Vediamo cosa ha dichiarato. L'agente Mancini ha dichiarato di avere prestato servizio sabato 21 luglio con turno dalle 19 alle ore 24, protrattosi però di fatto oltre la mezzanotte come autista ed ebbe come superiore l'ispettore Scigliano. La Mancini ha detto che indossava la divisa da ordine pubblico della Polizia di Stato, che è quella che sul fascicoletto delle divise, che è il documento che ha a disposizione il Tribunale, è quella effigiata nella foto B2. Ha detto la Mancini di essersi recata a Bolzaneto intorno alle 21 per condurre dalla Fiera del Mare una persona fermata, di essere rimasta nel cortile fino a quando un collega, che aveva la sua stessa divisa di tipo B2, le chiedeva di prestare ausilio alla Polizia Penitenziaria per l'accompagnamento in bagno delle arrestate donne. Ricorda di aver chiesto il permesso al suo superiore, che era l'ispettore Scigliano, che ha consentito, e quindi lei entrò nella palazzina per dare una mano a fare questi accompagnamenti in bagno delle arrestate. La Mancini ha detto di ricordare di essersi portata in una cella in fondo sulla sinistra, di avere prelevato due arrestate, una bionda e l'altra mora un po' più robusta, entrambe italiane, e di averle accompagnate al bagno. Ha aggiunto anche di avere parlato solo con la ragazza bionda che piangeva, mentre la ragazza più scura era taciturna, riferito questo particolare, questi particolari con riferimento alle ragazze accompagnate. Poi l'agente Mancini ha detto di avere in bagno lasciato la porta aperta durante l'espletamento dei bisogni da parte delle ragazze per ragioni di sicurezza e ha usato il termine proprio secondo prontuario, ha detto che secondo prontuario bisogna lasciare la porta aperta in questi casi. Ha ricordato di essere poi di nuovo uscito sul piazzale, di essere rimasta all'interno al massimo 10 minuti. Poi ha detto sui successivi spostamenti di essere ritornata in questura verso le 23:30. Ha ricordato poi di essere stata nuovamente a Bolzaneto con la dottoressa Truppo e dei colleghi suoi a Usagno, a Picella e Pigozza per trasportare alcuni arrestati della scuola Diaz, poi successivamente verso le 2. E con riferimento poi alla foto, che è quella che è riportata sul documento 2.6, che è quella riconosciuta dalla testa di Gripaudo, ha precisato l'imputata Mancini che la foto risaliva al 1999, quindi a 2 anni prima rispetto ai fatti, e che rispetto alla foto, lei stessa nel luglio 2001, quando quindi prestò servizio a Bolzaneto, aveva i capelli più corti e più scuri e ha precisato che li aveva di una tonalità su rosso mogano. Poi l'ufficio ha chiesto di poter mostrare alla agente Mancini la foto segnaletica della persona offesa Gripaudo, che l'aveva riconosciuta, e l'imputata ha dichiarato che non le sembrava una delle ragazze da lei accompagnata al bagno, quindi aveva parlato di una bionda e una bruna, dice che non l'ha riconosciuta come una delle ragazze accompagnate al bagno. Allora, veniamo ad esaminare quali sono appunto i dati delle emergenti dall'istruttoria dibattimentale. L'ufficio del pubblico ministero non può non rilevare come il riconoscimento dell'imputata si è espressa in termini di certezza al dibattimento e soprattutto che è stato ripetuto, reiterato non soltanto rispetto ad un'individuazione fatta nella fase delle indagini, ma addirittura reiterata anche rispetto a quelle che erano state le risultanze dell'incidente probatorio per ricognizione di persona in una forma garantita, quindi in contraddittorio pieno anche rispetto alla difesa. Poi vi è anche questo dato importante con riferimento al colore dei capelli. L'imputata ha precisato di aver avuto un diverso colore dei capelli all'epoca dei fatti rispetto alla fotografia, ma la testimone aveva già riferito questo fatto, aveva detto di ricordare dei capelli più scuri della sua compagnatrice rispetto a quelli della foto, e questa precisazione era già stata fatta dalla Grippaudo nel corso dell'incidente probatorio. Questo elemento è un elemento di particolare valenza per la genuinità del riconoscimento e diciamo un'ulteriore peculiarità da aggiungere a quella valutazione di attendibilità generale delle parti offese. Vediamo infatti cosa aveva detto la Grippaudo nell'incidente probatorio, è atto pienamente utilizzabile perché è assunto in forma garantita ed è acquisito al fascicolo del dibattimento. L'incidente probatorio si è svolto il 25 settembre 2003 e ovviamente quando è stata chiamata alla descrizione come prevede la legge della persona da riconoscere, la Grippaudo aveva così precisato: cioè a Bolzaneto avevo dovuto usare il bagno, sono stata accompagnata da due persone diverse perché dice di esserci andata due volte, dice la seconda volta così come la prima volta chi mi accompagnava era una donna. Mentre mi accompagnava la seconda volta, mi ha girato dietro la schiena il braccio, specificando che era tenuta a farlo. Mi ha fatto inclinare la testa all'ingiù verso le ginocchia, per cui mi ha fatto camminare piegata. Lungo il tragitto del corridoio mi hanno fatto lo sgambetto e mi hanno insultata con parole come puttana, sporca ed altre dello stesso tenore. Infatti prima aveva detto puzzi, puttana, quindi cioè... Allora, quando mi hanno fatto lo sgambetto, la donna mi ha detto di stare attenta a non farmi buttare a terra, circostanza già riferita nella prima audizione. Era in divisa, mi è sembrata essere da poliziotta sull'azzurro, aveva, mi pare, pantaloni e camicia, almeno credo. Era più alta di me, che sono 1,62 m, magra, capelli scuri, lunghi alle spalle, non ricordo se legati o sciolti, non ricci, quasi lisci. E di nuovo ribadisce questa descrizione così precisa dell'aspetto fisico della sua accompagnatrice. Era molto carina, con begli occhi chiari, un nasino perfetto, un bel viso da lineamenti regolari, un po' abbronzata, dall'apparente età di 30 anni al massimo. Non ricordo se sulla maglia avesse stemmi o gradi oppure gioielli come orecchini, non ricordo segni distintivi particolari. Poi ribadisce del colloquio, dice: in bagno abbiamo parlato un po', lei sorrideva, sembrava tranquilla, anche se quando poi ho difeso le nostre ragioni, seppure lei avesse assunto un tono più severo, allora io sono stata zitta. Quando poi fu fatta la ricognizione proprio al vetro, la persona offesa riconobbe nuovamente l'imputata Mancini Diana e fece la seguente precisazione: ora è più scura di capelli, più lisci, il resto coincide tutto, lineamenti, naso, occhi. E all'epoca dell'incidente probatorio, risulta dal verbale, l'imputata aveva i capelli ancora diversi sia rispetto alla foto che rispetto a luglio 2001. Quindi è immediatamente rilevabile come questo riconoscimento della Grippaudo sia assolutamente sicuro e sia corredato da una descrizione straordinariamente precisa delle sembianze dell'imputata. È così precisa, con dei particolari anche così di dettaglio rispetto anche ai tratti proprio del viso, che non può, ad avviso dell'ufficio del pubblico ministero, che trovare origine nella visione della stessa al momento dei fatti, anche perché non vi sono state poi, prima dell'incidente probatorio, non risultano occasioni di incontro tra la teste e l'agente Mancini. Ma oltre a questa individuazione, che ha delle caratteristiche molto di grande spessore, quindi proprio per questa reiterazione anche rispetto ad un atto garantito che è l'incidente probatorio, e per questa precisione estrema nella descrizione, vi sono ulteriori elementi che rafforzano questa individuazione. la presenza dell'imputata in servizio in una fascia oraria compatibile con quella in cui la testa Gripaudo fu all'interno della caserma di Bolzaneto. Una straordinaria corrispondenza delle descrizioni fornite dalla testimone alle effettive sembianze dell'imputata che il Tribunale ha potuto rilevare perché l'agente Mancini si è presentata e si è sottoposta ad esame. Vi è una corrispondenza dell'età che viene indicata dalla testa come un'età di 30 anni al massimo e anagraficamente, come risulta dagli atti, l'agente Mancini all'epoca dei fatti aveva 28 anni. Vi è anche una corrispondenza dell'abbigliamento indossato dalla gente che l'accompagnò al bagno. La testa aveva appunto parlato di una divisa azzurra con pantaloni ed è proprio quello che è l'abbigliamento detto dall'agente Mancini nel corso del suo esame. E in particolare ha precisato quindi di non essere in borghese, di essere in divisa e di avere quella divisa del tipo B2. Avere l'imputata poi effettivamente svolto per sua stessa missione questo servizio di accompagnamento di detenuti al bagno, perché ha proprio detto che lei era andata lì in funzione di accompagnamento, le fu chiesto questo aiuto e con il permesso del suo superiore, l'ispettore Scigliano, entrò dentro proprio per fare accompagnamento al bagno, quindi con questa finalità specifica. Poi vi è anche un altro elemento di riscontro: la testa Gripaudo ha detto che in bagno dovete lasciare la porta aperta, l'agente Mancini ha detto nel suo esame che secondo prontuario fu molto precisa proprio su questa circostanza, disse: io lasciai la porta aperta perché così ci insegnano nella scuola secondo il prontuario. E quindi vi è anche un'ulteriore conferma e riscontro alle dichiarazioni della parte offesa. E poi vi è anche questo ulteriore dato, io poi l'avevo evidenziato durante la lettura, che l'imputata ha riferito che una delle due arrestate, quella Mora un po' più robusta, e la testa Gripaudo, come risulta dalle foto segnaletiche, come il tribunale ha potuto apprezzare durante la sua deposizione, effettivamente Mora scura di capelli non bionda, la Gripaudo ha ricordato a un certo punto di essersi zittita dopo che vi era stata quell'iniziale conversazione perché aveva notato un irrigidimento nell'agente di polizia che l'accompagnava quando lei ebbe modo di dire che alcuni poliziotti erano stati violenti su strada. E l'imputata ha riferito che la ragazza Mora più robusta che accompagnò era taciturna. Secondo l'ufficio del pubblico ministero risulta quindi pienamente provata la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato lei ascritto al capo 50 e se ne chiede quindi l'affermazione. Mi fermi il tribunale quando ritiene, io vado come... Vogliamo fare... Incoronato. Vogliamo fare incoronato che c'è l'avvocato che viene da fuori e poi sospendiamo? Sì. Così poi
magari non so, intorno alle 2 meno 4, 2 meno 10.
Sì, esaminiamo la posizione di incoronato, vediamo. Sì, va bene.
Non so se, anche perché sono non so se posso... le 6 ore dell'ordinamento penitenziario, quindi
no, 6 ore scatta. Non so se possiamo chiedere anche Gaetano, se ce la fa farci Gaetano anche prima della sospensione, che anche noi veniamo da Torino, è lungo.
Dell'ispettore Gaetano un po' più lunga perché riguarda più parti offese, quindi la facciamo.
Potremmo farla subito dopo.
Subito dopo per venire incontro anche alle esigenze dell'avvocato. Facciamo allora incoronato. Incoronato, pagina 208. Allora, l'imputato incoronato Alfredo è riguardato dal capo 66 del decreto che dispone il giudizio ed è contestato all'imputato il reato di lesioni personali in concorso poi con un medico dell'amministrazione penitenziaria che è il dottor Amentaldo, che ha il corrispondente capo al capo 100, la corrispondente imputazione al capo 108. Reato appunto di lesioni personali in concorso in danno della parte offesa Lorente Garcia Luis Alberto, per averlo colpito più volte durante la perquisizione nell'infermeria, causandogli così una frattura alle costole. Questa è l'imputazione. Allora, partiamo anche qui da Lorente. Allora, Lorente Garcia Luis Alberto è un arrestato della giornata di venerdì 20 luglio, delle ore 16. risulta immatricolato alle ore 2 della mattina di sabato 21 luglio, risulta tradotto all'istituto penitenziario alle 6:20 di sabato 21 luglio. Già nella querela che era stata depositata in data 9 ottobre 2001, Lorente Garcia aveva parlato di questo episodio, aveva detto appunto di essere stato portato davanti a delle persone con un camice bianco, di aver avuto quell'indicazione di alzare le braccia, e in quel momento un agente in divisa grigia gli aveva dato un forte pugno che gli aveva rotto la costola destra, come poi gli fu certificato. Successivamente a Saragozza, questo è quello che aveva detto in querela, aveva già quindi introdotto l'episodio di questa percossa all'interno in un luogo dove c'erano delle persone con camice bianco. Andiamo a vedere la deposizione dibattimentale nella parte che riguarda questo fatto, da pagina 16 a pagina 25, e in queste pagine appunto vi sono le parti che riguardano questo episodio. Leggiamo quindi: poco dopo, dice, mi portarono alla stanza che qui si descrive con il numero 3, a fare riferimento alla piantina, infermeria numero 3, lato destro. Come si entra, al lato destro c'era un tavolo e lì seduto c'era una persona con un camice bianco. Vicino al tavolo c'era un'altra persona in piedi. Anche questa persona con un camice bianco, più o meno potrei descrivere con i lineamenti, era una persona sui 50 anni. Quella in piedi aveva sui 50 anni, abbastanza grasso, con il naso rosso e pochi capelli, piuttosto grigio, con il camice sbottonato, con il camice bianco di medico. Quello che stava seduto sembrava più piccolo, ancorché stesse seduto, come altezza, come statura. Ricordo che c'erano parecchi poliziotti, di grigio, cioè la domanda appunto come erano vestiti, di grigio, tutti di grigio, alcuni con il giubbetto ed altri senza. Poi l'uomo, quello che sembrava un medico, quello che ho descritto, che aveva uno stetoscopio, si avvicinò verso di me e fece come un gesto, come di auscultarmi. Fece un gesto come per farmi sollevare le braccia, e dal momento in cui si avvicinava il suo stetoscopio, i poliziotti che mi avevano circondato si erano avvicinati anch'essi e mi diedero un pugno al petto. Poi gli vengono fatte le domande se poteva descrivere quanti erano i poliziotti, come erano vestiti. Dice 5 o 6. Il primo pugno me lo diede un poliziotto e poi me ne diedero successivamente. Ho descritto il primo pugno perché l'ho sentito più forte. Un colpo con la mano, alle costole, sulle costole, il lato destro, al petto, alla schiena, il tutto il torace, incluso l'addome. Poi gli viene chiesto cosa facesse la persona con lo stetoscopio e il camice bianco quando accade questo fatto. Lui dice che gli furono dette queste, dice che disse: denuncia l'aggressione, io credo in italiano. Poi successivamente mi misero sul lettino e mi colpirono pugni al torace senza poter distinguere se venivano dall'uno o dall'altro. Allora, queste sono le dichiarazioni che ha reso Lorente Garcia al dibattimento su questa, diciamo, percosse che dichiara di aver ricevuto nel luogo dell'infermeria. Del pestaggio, diciamo, delle percosse inflitte in infermeria a Lorente Garcia parla anche l'infermiere Pratisoli Ivano. E andiamo a vedere cosa ha detto l'infermiere Pratisoli nella sua deposizione con riferimento alle percosse nell'infermeria Lorente Garcia. La deposizione è quella del 6 febbraio 2007. Dice: ad un certo punto un agente è venuto dentro con un ragazzone che aveva ancora i lacetti dietro la schiena. Poi alle domande, insomma, su chi l'agente, come era un agente della penitenziaria, ha accompagnato questo ragazzo qui, si è messo davanti al tavolo del dottor Amenta, il quale ha chiesto il nome e il cognome a questo, ed io ero deputato a scrivere, insomma, questo Garcia sì, spagnolo. E allora lì all'improvviso io ero di fianco, cioè, se posso spiegare, il dottor Amenta era a sedere come sono io ero lì di fianco al tavolo che scrivevo questa scheda in modo tranquillo, è venuto accompagnato e a un certo punto ho visto questo agente che si è messo un paio di guanti imbottiti, il Moro, quello delle perquisizioni. In quel momento il biondo non c'era perché era andato, credo, a prendere qualcuno con l'auto da portare alla caserma ed era rimasto il Moro con noi. quando abbiamo parlato appunto delle, nelle precedenti udienze di come erano, di com'era l'organizzazione all'interno del sito, si era appunto detto che le perquisizioni venivano svolte all'interno dell'infermeria, e quando si è trattato anche della posizione ieri dell'ispettore Gugliotta si è detto che appunto vi erano due agenti della polizia penitenziaria che avevano funzione di autista, ma che erano anche incaricati della perquisizione, e che erano appunto i due agenti Moraschi e Pasquale, Incoronato Alfredo. Dunque è andato fuori, ce l'ha portato dentro un altro agente. Quando è arrivato dentro, che lui era lì in piedi a dire nome e cognome, l'agente inaspettatamente ho visto che si è infilato i guanti, poi gli ha detto: ma tu che cazzo hai intenzione di fare, stronzo? Poi gli ha dato un cazzotto alla bocca dello stomaco, che il ragazzo è caduto sul tavolo, tanto che cioè si è poggiato sul tavolo. Questo io l'ho chiesto al dottor Amenta, gli ho chiesto: ma che cosa ha fatto questo? E Amenta mi ha detto che ha offeso qualcuno di grosso. Io non lo so quello che era accaduto fuori. Dopodiché lui si è rimesso in piedi con una paura, una rabbia, non so cosa, e poi si è appoggiato sul lettino che stava dietro con lo stomaco, e poi dopo hanno continuato a dargli un po' di pugni e reni. I due agenti, quello che lo aveva accompagnato e l'altro, lo colpirono sulla schiena e dei reni. Lui aveva le braccia ancora, aveva ancora i laccetti. Poi gli viene fatta la domanda se anche in questa fase gli avesse ricevuto più colpi, dice sì, pugni. Con riferimento è stato chiesto al test Pratisoli se in quell'occasione era presente anche il suo collega l'infermiere Poggi, dice no, non c'era, Poggi non c'era, era fuori, gliel'ho detto dopo, gli ho detto Dio santo, ho detto Marco, ma dove siamo capitati? Gliel'ho detto poi il sabato. Siamo appunto da pagina 52 a 155 della trascrizione dell'audizione Pratisoli per quanto riguarda la descrizione dell'azione, e poi a pagina 158 con riferimento alla presenza dell'infermiere Poggi. Ho accennato prima a questo aspetto dell'organizzazione delle perquisizioni all'interno del sito, e c'è da dire che Pratisoli, per quello che qui fa riferimento agli agenti della perquisizione, già nella sua deposizione aveva precisato appunto che le perquisizioni venivano effettuate da una coppia di agenti della polizia penitenziaria all'interno dell'infermeria, e che gli agenti della polizia penitenziaria usavano la divisa grigia da tuta mimetica da ordine pubblico, quella che è sul fascicolo delle divise, che è il documento che il tribunale ha acquisito, è indicata con la lettera D2. Pratisoli aveva anche definito questa coppia di agenti, ha avuto riguardo alle loro caratteristiche fisiche, tant'è che poi anche successivamente ne ha parlato il test Sabel, erano chiamati il biondo e il bruno. Il biondo, uno perché uno era più chiaro di capelli ed era più alto, mentre un altro era scuro di capelli e più basso. Il test Pratisoli nella sua deposizione ha anche riferito un particolare con riferimento a questa coppia di agenti che eseguivano le perquisizioni all'interno dell'infermeria, che il biondo, cioè quello che appunto aveva i capelli più chiari, era sempre molto gentile, mentre il bruno era una persona molto aggressiva, che aveva un fisico palestrato e che portava sempre il gel, quindi aveva dato sempre nel corso della sua deposizione, il Pratisoli ha dato anche la descrizione di quelle che erano le caratteristiche, secondo i dati a lui noti per la sua presenza nel sito, di questi due agenti che eseguivano le perquisizioni. Allora, sempre guardando le dichiarazioni di Lorente Garcia, quando gli viene chiesto di descrivere la persona che lo aveva colpito, l'agente che lo aveva colpito, dice era alto come me, che sono 1,72 e 1,70, era un ragazzo non grasso, con un fisico da palestra, come ho detto, le braccia, che era proprio uno sportivo, ecco. Ecco, poi vi è stato il riconoscimento nella foto numero 347 dell'album della Polizia Penitenziaria, che era effigiante l'imputato Incoronato Alfredo. Quindi il test Pratisoli ha riconosciuto nella foto 347 l'agente, quello bruno che diede il colpo al ragazzo, nella foto effigiante l'imputato Incoronato Alfredo, e poi ha individuato anche l'altro agente, quello gentile, diciamo quello il biondo, nella foto 374 dell'album della Polizia Penitenziaria, che effigiante Moraschi Pasquale. Poi il test Pratissoli ha anche riconosciuto il ragazzone che era stato accompagnato, che era poi quello che aveva subito le percosse. In realtà aveva già detto nel corso della sua deposizione che era Garcia, si ricordava Garcia perché lui era stato incaricato di dare di scrivere la cartella, parte del diario clinico con i dati anagrafici della persona visitata. L'aveva già descritto come un ragazzone ben piantato, classica faccia da spagnolo, bruno, corpulento, né grasso né magro. Altezza secondo me era su 1,80, non so, io ero a sedere, però lui era bello alto. Lo ha riconosciuto nella foto segnaletica effigiante Lorente Garcia Luis Alberto. Secondo l'ufficio del pubblico ministero, le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, sia quelle dichiarative, a partire dalla descrizione del fatto dalla parte offesa Lorente Garcia, che dalla descrizione del fatto dall'infermiere Pratissoli e dalle individuazioni fatte dal testimone infermiere Pratissoli con riferimento appunto all'agente che aveva dato le percosse e comunque alla coppia di agenti che eseguivano le perquisizioni all'interno dell'infermeria, e le risultanze documentali formano una prova certa e sicura dell'accadimento del fatto dal punto di vista oggettivo e dal punto di vista soggettivo della riferibilità dello stesso all'imputato incoronato e anche poi all'imputato a menta, esamineremo poi nella parte dedicata ai reati sanitari. Comunque qui sul punto il test Pratissoli è stato chiarissimo, ha detto c'era il dottor a menta, lui lavorava nell'infermeria e quindi conosceva tutti i dottori che erano presenti all'interno del sito. Abbiamo quindi due testimonianze, abbiamo la testimonianza della parte offesa e abbiamo la testimonianza di una persona presente all'interno dell'infermeria, che è appunto l'infermiere Pratissoli. Sono due testimonianze precise, dettagliate, e sono anche per quanto riguarda la parte offesa e anche per quanto riguarda il test che è stato ascoltato anche nella fase delle indagini, sono delle deposizioni verosimili e coerenti in quanto sono rese anche a conferma di precedenti dichiarazioni. Le due deposizioni, quindi quella della parte offesa da un lato e quella del test Pratissoli a riscontro dall'altra, presentano dei punti comuni molto importanti secondo l'ufficio del pubblico ministero. E quali sono? Innanzitutto, diciamo, la descrizione della dinamica del fatto di questa serie di percosse in successione, che si può definire un vero e proprio pestaggio, comunque una descrizione di questo fatto di plurime percosse avvenuto in due fasi. Una prima fase in cui la parte offesa si trova in piedi davanti alla scrivania e una seconda fase dove invece la parte offesa è appoggiato al lettino della sala medica. Poi un altro dato che è comune nelle due dichiarazioni è che il fatto risulta avvenuto alla presenza di più persone. Alcuni sono dei sanitari, perché la parte offesa parla anche di persone con camici bianchi. Comunque sicuramente vi erano dei sanitari, perché vi era la presenza dell'infermiere Pratissoli e comunque dello staff che normalmente vi era dell'area della sanitario durante il momento della visita medica, e oltre che personale sanitario, la presenza anche di personale della polizia penitenziaria, perché vengono indicati agenti con divisa grigia da parte della parte offesa, e il Pratissoli dice che vi erano questi due agenti della polizia penitenziaria che effettuavano le perquisizioni, di cui dà una descrizione fisica e indicando in quello scuro, quello palestrato, l'autore delle percosse in danno di questo ragazzone che poi riconosce in Lorente Garcia. Ora, bisogna effettivamente dare atto con riferimento al numero delle persone presenti nella stanza che tra le deposizioni della parte offesa Lorente e il test Pratissoli vi è una leggera differenza quanto al numero, perché Pratissoli parla di almeno 4 persone, perché vi era lui, il medico, l'agente accompagnatore, perché dice che il biondo non c'era in quel momento, era stato accompagnato da un'altra agente, e l'agente Moro della perquisizione, che è quello che viene riconosciuto come l'autore delle percosse. La parte offesa parla di 5-6, quindi parla di un numero superiore di persone che erano vestite di grigio. Però ad avviso dell'ufficio del pubblico ministero non si tratta questa differenza numerica, non è un dato che può minare l'attendibilità di questi testimoni, perché comunque diciamo, risulta provato da entrambe le testimonianze il fatto che vi fosse all'interno dell'infermeria, nel momento in cui fu effettuato questo pestaggio, vi fosse una pluralità di persone. E del resto poi la stessa parte offesa dice 5-6, ma quello che sostanzialmente emerge che vi fosse una pluralità di persone, che vi fossero tanti agenti che in qualche modo incombevano, diciamo, incombevano su di lui. Quindi la parte offesa vuole esprimere il disagio dimostrato dalla presenza comunque di più persone vestite di grigio all'interno dell'infermeria accanto a quelle altre persone, come dice lui, col camice bianco, comunque con degli indumenti bianchi sbottonati. Quindi, secondo l'ufficio del pubblico ministero, la testimonianza di Lorente Garcia trova un pieno riscontro nelle dichiarazioni dell'infermiere Pratisoli Ivano, il quale lo ha riconosciuto, appunto ribadiamo che ha riconosciuto la persona percossa all'interno dell'infermeria in sua presenza nella foto segnaletica di Lorente Garcia, ma che però, e questo è un dato importante, aveva già indicato nel corso della sua deposizione, prima anche di fare l'individuazione, con il nome Garcia, perché se lo ricordava, in quanto lui stesso ricorda che furono chieste le generalità per poter poi scrivere sulla parte del diario clinico. Vi è poi vi sono delle indicazioni da parte del test Pratisoli che rendono particolarmente forte il riscontro alla parte offesa. Il test Pratisoli, a parte il nome che indica già in Garcia, ha indicato anche la nazionalità della persona picchiata, dice un ragazzone spagnolo, e effettivamente Lorente Garcia è di nazionalità spagnola. Ne ha fatto anche una descrizione precisa e corrispondente alle reali sembianze del test che il tribunale ha potuto, diciamo, anche apprezzare durante l'audizione della parte offesa che ha deposto al dibattimento. E siccome Lorente e Garcia e Pratisoli hanno deposto in udienze diverse, non può questo ricordo che essere, diciamo, riconducibile, secondo l'ufficio del pubblico ministero, da parte del test al momento in cui avvenne il fatto all'interno dell'infermeria in quel giorno. Vi è poi un ulteriore particolare, il particolare dei lacetti. Il test Pratisoli dice che venne introdotto da questo altro agente della penitenziaria, quello che lo accompagnò dentro, e dentro c'era appunto il Moro, quest'altro agente venne portato ancora con i lacetti alle mani, un particolare che è stato riferito proprio da Lorente Garcia nel corso della sua deposizione, come abbiamo avuto modo di leggere quando abbiamo appunto letto la parte della trascrizione che riguardava l'episodio delle percosse ricevute nell'infermeria. E anche qui possiamo rilevare a ulteriore evidenziazione della attendibilità del Pratisoli, a riscontro, diciamo, delle dichiarazioni delle parti offese. Anche i lacetti non possono che essere un particolare riconducibile a un ricordo del test e del momento dei fatti, perché i lacetti non sono visibili in alcun modo neanche dalla foto segnaletica, quindi vuol dire che il test ha un ricordo estremamente preciso della dinamica dei fatti. Poi abbiamo parlato di questi riscontri che sono dichiarativi pieni del test Pratisoli rispetto alle dichiarazioni della parte offesa. Abbiamo un riscontro documentale che è costituito da un certificato medico del centro clinico di Saragozza del 27 luglio 2001, che è stato prodotto dall'ufficio del pubblico ministero che il tribunale ha acquisito al fascicolo del dibattimento. Secondo l'ufficio del pubblico ministero può ritenersi, proprio sulla base della descrizione della dinamica, anche il collegamento causale tra la lesione che è riscontrata sul certificato e i fatti che sono descritti, perché abbiamo letto appositamente anche quella parte sulle modalità delle percosse. A un certo punto dice il test che ha descritto il primo colpo al torace, La parte lo ha definito espressamente il primo colpo, il più forte, il primo colpo, il più forte. E poi abbiamo il test Pratissoli ha poi detto che dopo il primo colpo il detenuto si piegò letteralmente sul lettino. Quindi da questi due dati, dalla descrizione che dà il test del colpo al torace e dalla dichiarazione dell'infermiera Pratissoli che dice che dopo questo colpo il test si addirittura accasciò sul tavolo del dottore, si può ritenere che il collegamento causale tra questa lesione che è stata contestata, che è certificata documentalmente dalla documentazione medica acquisita rispetto ai fatti avvenuti nell'infermeria. Questo quindi per quanto riguarda il lato, diciamo, l'aspetto delle caratteristiche oggettive del fatto. E con riferimento poi all'altro versante della riferibilità soggettiva del fatto contestato all'odierno imputato incoronato, non possiamo che rilevare come il riconoscimento del test Pratissoli fatto sia sicuro e confermi anche una precedente individuazione fotografica che era già stata fatta nella fase delle indagini. Questa individuazione è poi riscontrata da varie risultanze dibattimentali emerse nel processo. Intanto abbiamo che la descrizione che fa il test Pratissoli di questo agente che ha inferto i colpi alla parte offesa all'orente corrisponde ai dati anagrafici e alle caratteristiche somatiche rilevabili dalla foto dell'imputato e inoltre anche risultato provato da numerosi elementi dell'istruttoria che l'agente incoronato era uno dei due agenti della polizia penitenziaria che era stato addetto alle perquisizioni nell'infermeria. Questo dato che l'agente incoronato era uno della coppia, diciamo, di agenti che effettuava le perquisizioni in infermeria risulta dalle deposizioni del test Sabella Alfonso all'udienza del 26 febbraio 2007, dall'esame dello stesso ispettore Gugliotta. Ieri è stata fatta la trattazione della posizione dell'ispettore Gugliotta e si è detto che lui praticamente aveva soltanto di fatto questi due uomini a disposizione che li facevano da autista e che vennero impiegati anche nelle perquisizioni, che proprio per questo, avendo solo queste due persone che già erano insufficienti per fare perquisizioni e servizio di autista, dovette rivolgersi per avere personale per la vigilanza. E proprio per questa ragione spesso appunto uno dei due agenti si assentava per fare servizio d'autista. In questo caso infatti il Pratissoli dice Moraschi non era presente perché era l'altro agente, il biondo, non era presente perché era andato fuori a fare servizio d'autista. Poi abbiamo la deposizione del test Moraschi Pasquale all'udienza del 13 febbraio 2007, la testimonianza dell'infermiere Poggi del 6 febbraio 2007. Questi test hanno tutto dichiarato che Incoronato Alfredo e Moraschi Pasquale erano i due agenti addetti alle perquisizioni in infermeria e hanno anche riferito di quello che era l'abbigliamento in cui stavano normalmente, che era la divisa mimetica della polizia penitenziaria, e inoltre hanno anche precisato che indossavano i guanti per la perquisizione. Guanti scuri. In particolare il test Sabella e il test Poggi hanno poi indicato queste due caratteristiche, le diverse caratteristiche fisiche dei due agenti, tant'è che proprio da questa diversità era venuta fuori la denominazione il biondo e il bruno, attribuita appunto alla coppia dei due agenti che effettuavano le perquisizioni. Qualche parola ora sul fatto che Moraschi è stato sentito come test qui al dibattimento. Il Moraschi è stato un test indicato dal pubblico ministero e anche dalla difesa dell'agente incoronato. E il test, a nostro avviso, il test quando è stato sentito ha detto che non ha assistito, mentre nei casi in cui lui era nell'infermeria, ha riferito di non aver assistito ad atti di violenza. Questa dichiarazione, secondo l'ufficio del pubblico ministero, non indebolisce, non inficia in alcun modo il quadro probatorio emerso dal dibattimento a carico dell'imputato incoronato. Perché il test Pratissoli, che abbiamo detto è da ritenersi pienamente attendibile per una serie di riscontri alle sue dichiarazioni sui dati documentali e dell'istruttoria dibattimentale, ha ricordato che al momento del pestaggio l'altro agente, il biondo, non era presente e anzi ha dato un riferimento molto particolare, ha usato testualmente il termine era in servizio di automobili, quindi ha dato un riferimento, una motivazione all'assenza del Moraschi che è perfettamente coincidente con quelle che sono le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, perché è emerso che l'agente Moraschi faceva anche servizio di autista e che quindi spesso non sempre era presente in infermeria a fare le perquisizioni con il collega, perché spesso si assentava anche per servizio di autista. Mentre lui stesso infatti ha precisato di aver effettivamente svolto mansioni di autista, a volte anche da solo, questo è un particolare importante, mentre il collega incoronato rimaneva al casellario per eseguire le perquisizioni. Quindi è lo stesso agente Moraschi che ci dice che nel caso in cui non vi era possibilità che entrambi facessero il servizio d'autista, era lui che svolgeva questo servizio d'autista lasciando il collega al casellario. Abbiamo poi anche dei riscontri documentali a queste risultanze dell'istruttoria, ulteriori riscontri, e sono: il primo è la relazione di servizio dello stesso imputato incoronato Alfredo del 29 aprile 2003, è il documento 6.8 che ha il tribunale, e da questa relazione di servizio risulta appunto che l'agente incoronato fu impiegato per le operazioni di perquisizione degli arrestati e di catalogazione dei loro effetti personali, quindi un ulteriore riscontro. Poi abbiamo un ulteriore riscontro alle dichiarazioni della parte offesa del test Pratissoli, deriva dal documento 4.7, cioè dal prospetto degli orari di servizio del personale della Polizia Penitenziaria. L'imputato incoronato risulta presente in servizio praticamente ininterrottamente dalle ore 7 del mattino di venerdì 20 luglio alle ore 8 del mattino di sabato 21 luglio. Ecco, va ancora detto una cosa circa la deposizione dell'infermiere Pratissoli, una circostanza di cui l'ufficio del pubblico ministero si fa carico. Con riferimento alla presenza di Moraschi nella stanza al momento del pestaggio, l'infermiere Pratissoli Ivano, quando era stato ascoltato davanti al DAP in sede di indagine ispettiva, quella di cui ha riferito il test Stavella, aveva effettivamente dichiarato che ricordava presenti nel momento in cui vi erano state queste percosse in danno dell'arrestato Garcia, Lorente Garcia, e ricordava, aveva detto al DAP che ricordava presenti sia Moraschi che il collega Poggi, ed aveva anche redatto uno schizzo della stanza in cui erano indicate come posizioni anche sia il Moraschi che il Poggi. Il tribunale ha questo schizzo che è stato prodotto tra l'altro nell'ottica seguita della massima lealtà processuale. L'ufficio del PM ha prodotto questo schizzo ed è stato, quindi il tribunale lo ha. C'è da dire quindi per cui vi è questa divergenza rispetto alle dichiarazioni che sono state appunto rese al dibattimento, però vi è da dire sempre per sottolineare e rafforzare questa valutazione di attendibilità del test Pratissoli, come il testimone con lealtà abbia riferito di questa circostanza al tribunale, lo ha detto lui direttamente, e ha anche precisato di essere evidentemente incorso in un errore nelle dichiarazioni al DAP, è spiegato perché lui è incorso in questo errore, perché ha detto che il collega Poggi spessissimo si allontanava per incombenti di ufficio dalla stanza dell'infermeria. Lo stesso Poggi lo ha detto che si occupava anche delle fotocopiature per tutta la redazione dei diari clinici e per quanto riguarda la persona di Moraschi, perché lo stesso svolgeva anche il servizio di autista e spesso si allontanava per questo servizio lasciando il collega incoronato al casellario. Quindi a nostro avviso la differenza tra queste due dichiarazioni, quella che è qui al dibattimento e quella resa al DAP e riportata nello schizzo, non diminuisce, non scalfisce in alcun modo l'attendibilità del testimone e quindi non ha una valenza liberatoria con riferimento alla posizione dell'imputato incoronato. E ci limitiamo a ricordare come si era detto questo nella parte dedicata alla valutazione di attendibilità del testimone, come il vaglio, diciamo, l'approfondimento delle audizioni nel corso del dibattimento era stato sicuramente particolarmente intenso e anche maggiore rispetto ad alcuni esami che erano stati condotti nella fase delle indagini precedentemente, addirittura nella fase iniziale del dibattimento, proprio perché maggiori erano i dati di conoscenza sulle dinamiche, diciamo, sulla situazione di Bolzaneto, anche più precise e più specifiche erano anche le domande. Da ricordare poi che lo stesso Moraschi, che ha testimoniato di essersi assentato varie volte dall'infermeria, e quindi questo anche consente di spiegare, di ritenere comunque attendibile e verosimile la spiegazione che ha dato di questa divergenza lo stesso Pratissoli, che si ribadisce lealmente, lo ha riferito al Tribunale. Qualche parola ancora sul confronto che è stato disposto a dibattimento tra Poggi e Pratissoli, proprio nell'ottica di questo maggiore approfondimento che vi è stato anche in alcuni momenti nella fase dibattimentale. Questo confronto tra Poggi e Pratissoli ha consentito di chiarire che venerdì 20 luglio nell'infermeria ci furono due distinti episodi di percosse in danno di arrestati e che a quello di Lorente Garcia assistette il solo Pratissoli e non anche Poggi. E questo perché, secondo, da che cosa è riscontrato secondo l'ufficio del pubblico ministero? Dal fatto che numerosi arrestati e nella trattazione che è stata fatta di tutte le persone che hanno subito percosse, ingiurie, minacce nelle varie fasi di permanenza anche nell'infermeria, molti hanno riferito di episodi di violenza fisica ma anche verbale e di costrizioni all'interno dell'infermeria anche per la giornata di venerdì 20 luglio, e sia del fatto che Poggi Marco nella sua deposizione al dibattimento non ha riconosciuto Lorente Garcia come la persona che era stata vista picchiare in infermeria. Quindi anche l'infermiere Poggi aveva riferito di una persona picchiata in infermeria ma non l'ha riconosciuta nella foto segnaletica. Da questi dati quindi diciamo dai chiarimenti che sono emersi in sede di confronto disposto al dibattimento tra Poggi e Pratissoli si ritiene provata questa circostanza, secondo l'ufficio del pubblico ministero, che vi siano stati due distinti episodi di percosse in danno di arrestati nella giornata del venerdì all'interno dell'infermeria, che quindi Poggi fu presente a quello ai danni di persona diversa, mentre a quello in danno di Lorente assistette l'infermiere Pratissoli. Un'ultima annotazione solo un'ulteriore considerazione in punto attendibilità di Poggi e Pratissoli: qualora i due testimoni Poggi e Pratissoli avessero voluto in malafede accordarsi per sanare le divergenze che pure ci sono state, di cui l'ufficio del pubblico ministero si è fatto carico e si farà ulteriormente carico nella trattazione dedicata ai fatti accaduti nell'infermeria, avessero voluto in malafede accordarsi per sanare le divergenze che ci sono state nelle loro dichiarazioni, non avrebbero avuto difficoltà allora a concordare dichiarazioni più precise in modo da prevenire ad un'omologazione delle due versioni anche sul pestaggio e sulle percosse inflitte a Lorente all'interno dell'infermeria. Qualche proprio parola sul medico, ma proprio pochissimo, perché però verrà ripresa nella parte dedicata all'infermeria. Per quanto riguarda il medico Amenta, perché ha una condotta esattamente speculare contestata in concorso, lo stesso è stato indicato come presente nominativamente dall'infermiere Pratissoli e dal prospetto documento 5.3 degli orari di servizio del personale sanitario nell'infermeria risulta che Amenta prestò attività proprio il venerdì 20 luglio dalle 20 sino alle 8 di sabato 21 luglio e svolse sempre attività in coppia proprio con, in abbinamento con gli infermieri Poggi e Pratissoli, come emerge appunto dal prospetto degli orari. Inoltre il dottor Amente è il firmatario del diario clinico della parte offesa Lorente Garcia e quindi era sicuramente presente nella sala medica nel momento in cui Lorente venne percosso. È evidente poi il grave concorso morale del medico nel reato di lesioni dalla descrizione del fatto che fa la parte offesa e che fa l'infermiere Pratissoli. Emerge chiaramente come non vi è stato alcun intervento da parte del medico volto non solo a bloccare l'agente incoronato che poneva in essere queste percosse, ma neppure a vedere se il detenuto, che per lui era un paziente, doveva essere un paziente, avesse subito delle conseguenze in seguito a questi colpi. E neppure questo è avvenuto quando, come ha detto il test Pratissoli e come ha detto la stessa parte offesa, si accasciò letteralmente sul tavolo del dottore per questo colpo violento che ebbe al torace. Non vi è stata neanche vi è stata la totale assenza di ogni manifestazione di minimo dissenso rispetto a questa azione, e anzi diciamo che quel colloquio di cui Pratissoli ci riferisce dimostra una consapevolezza in capo al dottore anche di qualche cosa di precedente che connota a nostro avviso anche un particolare dolo rispetto a questa azione. Quindi l'ufficio del pubblico ministero ritiene sicuramente provata la penale responsabilità degli imputati e quindi dell'imputato incoronato in ordine al reato che a lui è scritto in concorso poi con il dottor Amenta e della quale si chiede quindi l'affermazione. Volevo solo citare come il Pratissoli nella sua testimonianza ha parlato di un incontro che lui ebbe con il dottor Amenta a Bologna quando venne ascoltato al DAP e ha riferito uno scambio di espressione che il dottor Amenta gli disse: ma avete visto un bel casino avete messo in piedi? E io gli ho risposto, dice Pratissoli, ma il casino noi, ma scusa, il casino l'abbiamo fatto noi, cosa stai dicendo? C'eri anche tu quando lo spagnolo ti è caduto sul tavolo e io ero lì di fianco. E Amenta risponde: non dire stronzate, io non ho visto niente. Questo per dire ancora due parole con riferimento da un lato all'attendibilità del Pratissoli, dall'altro al comportamento del medico.
Lo sospendiamo l'udienza fino alle 14.45.
Presidente, volevo solo specificare, ma perché risulta agli atti, che Moraschi non è un test indicato dalla difesa.
Forse non darò... Va bene.